Tiriamo adesso alcune conclusioni per l'interpretazione rosmignana, a partire dalle preziose intuizioni di Giuseppe Barzaghi, che ha voluto condividere con noi su questa videocattedra. In questo senso, il benvenuto a tutti per questa terza videolezione su il dialogo con Barzaghi come un vero e proprio passo, una vera e propria pietra millenaria all'interno della quarta fase. E abbiamo visto in quanto la lettura gentiliana ha dato a Barzaghi la intuizione per ricavare da Tommaso la nozione dell'attualità dell'intellectus agens, come anche a Rosmini, alla nostra lettura di Rosmini, per interpretare la intuizione dell'idea dell'essere, non come la semplice presenza di un oggetto, ma come l'apertura dell'intelletto a quella realtà dell'atto dell'essere. E che questa apertura rende l'intelletto costitutivamente, sostanzialmente, direbbe San Tommaso, attivo, atto. E lo stesso Rosmini lo dice, del resto, anche esplicitamente, ossia che quello che l'aristotelismo chiama la potenzialità dell'intelletto, in realtà sarebbe una attualità. E troviamo alcune frasi citate da Gentile, in quanto citati dallo studio di Gentile e quindi utilizzati anche per la sua interpretazione immanentistica dell'intelletto in Rosmini, discreditati nella terza fase degli studi rosmigliani, ma luoghi assolutamente preziosi che adesso possiamo ricavare nella quarta fase grazie all'intuizione di Barzaghi. Ad esempio, leggiamo la frase: vero è che l'essere è oggetto sempre presente e che questo oggetto tiene lo spirito nostro in un atto primo, costituendo così l'umana intelligenza. E che questo oggetto, l'idea dell'essere, tiene lo spirito nostro in un atto primo, lo tiene in un atto primo, ossia, in altre parole, che la continua presenza dell'intelletto, dell'idea dell'essere, fa sì che l'intelletto è continuamente, costantemente in una attualità fondamentale. E in questa attualità fondamentale l'intelletto che cosa fa? Percepisce fondamentalmente, non attualmente, siamo a livello degli atti primi, percepisce fondamentalmente ciò che è la realtà del soggetto. Sintesi, la stessa sintesi intellettiva che è quindi conoscenza, atti secondi. Lo vediamo in maniera quindi metafisica, possiamo dire. Rosmini declina questa sintesi a livello dell'atto primo, della sintesi tra la intuizione dell'idea dell'essere e la percezione della propria corporalità in varie maniere, in maniera antropologica, psicologica, e poi alla fine ne fa la integrazione metafisica attraverso le forme, il sintesismo delle forme dell'essere. E che cosa avviene? L'intelletto che si costituisce appunto nell'intuizione dell'idea dell'essere. Come si costituisce? Siccome si costituisce, abbiamo detto, come realtà. E come realtà siamo all'interno della sistematica del nuovo saggio nel sentimento. Sentimento per Rosmini non vuol dire, qui in chiave del nuovo saggio, in chiave gnoseologico-metafisica, non vuol dire emozione. Vuol dire un altro termine per essere reale. Vuol dire un altro termine per essere reale. E perché Rosmini usa il termine sentimento? Perché esprime la dimensione soggettiva dell'essere reale. L'essere reale per Rosmini è soggetto, non è oggettività, è soggettività. E per esprimere la sua soggettività lui dice sentimento. Ma prima di avere sentimento attraverso i cinque sensi, quindi sensazioni concrete, queste presuppongono un sentimento fondamentale. E Rosmini dice che la concretezza di questo sentimento, ma non nella particolarità delle sensazioni generali, ma nella fondamentalità della dimensione ontologica, è il sentimento fondamentale. E questo sentimento fondamentale si articola però in una duplice maniera. da un lato perché percepisce concretamente attraverso i cinque sensi, ma dall'altro lato perché fonda anche, è quella dimensione reale dell'intelletto che intuisce l'idea dell'essere. Il sentimento fondamentale intellettivo, dice Rosmini, che si costituisce da un principio e un termine, è il principio intellettivo che intuisce il termine dell'idea dell'essere oggettivo. È il principio del sentimento fondamentale corporeo, percepisce che cosa? Fondamentalmente la realtà del proprio corpo. Quindi la realtà soggettiva è formata dalla sintesi fondamentale di due sentimenti fondamentali, del sentimento fondamentale intellettivo e del sentimento fondamentale corporeo, che sono atti primi, che non sono ancora intellezioni o sensazioni concrete, che sono le condizioni di possibilità per queste. E in quale maniera? Nella maniera che non si tratta di due sentimenti fondamentali, nella maniera che la realtà del soggetto è una. E perché? E questa è la percezione fondamentale. La percezione fondamentale consiste nel fatto che nella sua dimensione originale di atto prima, l'intelletto percepisce sempre e fondamentalmente la propria realtà corporea. Costituisce una unità che è unità dinamica, che non è semplicemente una sostanza ontologica. Questa sarebbe la terminologia aristotelica per trattarne. No, è una dinamica che a sua volta non è descrivibile secondo la dizione aristotelica tra atto e potenza. Già la intuizione dell'idea dell'essere, già la percezione fondamentale della propria realtà corporea, già queste dimensioni fondamentali del soggetto non sono descrivibili tramite la sistematica aristotelica di atto e potenza. Non è che il principio è in potenza e viene attualizzato dalla intuizione o dalla percezione. Entrambi sono due polarità di una realtà relazionale che poi nella teosofia viene anche ripensata come una forma ontologica. Ma innanzitutto possiamo dire che questa relazionalità tra principio e termine allora costituisce una nuova sistematica, una nuova figura di pensiero metafisico. E abbiamo una seconda figura, che è questa della sintesi primitiva da ciò che è il sentimento fondamentale intellettivo e il sentimento fondamentale corporeo. Che cosa si conosce in questa sintesi? Nulla, ancora nulla. È quella attualità che la quale si attualizza concretamente negli atti secondi soltanto nelle conoscenze concrete. Percezioni intellettive ci rendono coscienti di essere percezione primitiva fondamentale, percezione primitiva fondamentale che è sintesi primitiva tra i due sentimenti fondamentali. In questa percezione intellettiva, nella conoscenza concreta quindi, nella quale viene universalizzato il reale percepito e viene concretizzata la generalità dell'idea dell'essere, questa percezione intellettiva è resa possibile, è la attualizzazione, è la realtà della stessa sintesi primitiva. Ma non perché la sintesi primitiva fosse in potenza, perché la sintesi primitiva è attualità. Ed è questa quella attualità che legge Gentile, che piace a Gentile, di cui dice Gentile, in questo Rosmini ha portato la riflessione italiana non soltanto un passo avanti, che con questa sintesi primitiva Rosmini ha riportato la filosofia italiana al livello della speculazione europea, a livello che alla sua epoca era rappresentata appunto dall'idealismo. Sintesi fondamentale. E in questa sintesi primitiva fondamentale Rosmini sarebbe il Kant italiano. Il Kant italiano perché? Perché al posto del giudizio sintetico a priori in Kant, quindi del presupposto della condizione di possibilità per la quale possiamo conoscere, possiamo giudicare, c'è il giudizio sintetico a priori, così in Orosmini c'è la sintesi a priori. E in questa sintesi a priori, appunto, che è sintesi tra elemento oggettivo e elemento soggettivo in Orosmini, Orosmini non avrebbe fatto quindi nient'altro che ridurre la molteplicità delle forme kantiane alla unità della forma dell'idea dell'essere. È meno degno di nota che per Gentile Orosmini ha adoperato un lavoro di semplificazione praticamente di Kant, ossia di ridurre le diverse categorie dodici, ma poi ci sono anche le due forme pure dell'intuizione e le tre idee regolative, ma innanzitutto le dodici categorie alla unità dell'idea dell'essere, non è meno il fatto che le avrebbe, tra virgolette, soggettivizzato, il problema è che le ha immanentizzato vuol dire l'ha privato dalla sua dimensione metafisica, dalla sua dimensione di actus essendi, e in quanto tale, per Gentile, diventa la funzione di questa sintesi stessa, diventa la funzione di questa sintesi stessa, esattamente alla guisa come Kant pensa la sintesi a priori. E in questa maniera, appunto, vediamo come Gentile ha immanentizzato l'a priori della conoscenza in Orosmini. E questo è il problema. Perché Orosmini si confronta veramente produttivamente con Kant e poi dopo anche con Hegel nell'intenzione di recepire positivamente la istanza del soggetto, la istanza della coscienza, la istanza dell'attività del conoscere, senza però per questo voler immanentizzare l'atto del conoscere. In altre parole, senza voler mettere tra parentesi, voler astrarre da quel presupposto che nella tradizione di Sant'Agostino, di San Tommaso, è stato il lume del conoscere, è stato il lume dell'intelletto, è stato l'a priori costitutivo dell'intelletto, è stato un elemento costitutivo. Ma questo elemento costitutivo in Orosmini non è un elemento che è soltanto oggetto, è un elemento che sta in una relazione di tensione, di non identificazione, ma anche di non separazione con il principio dell'intuizione. E in questa realtà di relazionalità fa sintesi primitiva con il sentimento fondamentale corporeo. Che cos'è a questo punto il sentimento fondamentale corporeo? Il sentimento fondamentale corporeo non è la conoscenza attuale e concreta del nostro corpo. Questo è già una conoscenza a livello dell'atto secondo, questo è già una percezione, vogliamo così meglio parlare di percezione che non di conoscenza, perché ci troviamo all'interno del sentimento fondamentale corporeo, all'interno della mera soggettività, all'interno della mera percezione sensibile. Ma anche la percezione sensibile in quanto attualità presuppone una attualità primitiva. Non è come la famosa statua di Condillac, alla fine che percepisce grazie e nel momento in cui viene colpito da sensazioni. No. È sensazionalità, se vogliamo così, è sensibilità primordiale a priori, che è la condizione sine qua non per qualsiasi sensazione concreta. E nient'altro come la percezione, dice Orosmini, del nostro corpo in una maniera in tematica, in una percezione senz'altro dal di dentro, ma della quale ce ne accorgiamo soltanto se il corpo viene colpito da sensazioni esteriori. E queste sono le percezioni, Orosmini le chiama extrasoggettive. Noi percepiamo attraverso i cinque sensi la realtà, anche la realtà del nostro corpo, in quanto accade dal di fuori in maniera extrasoggettiva. Queste percezioni extrasoggettive vengono mediate nella nostra soggettività attraverso la soggettività del sentimento fondamentale corporeo. E nel momento in cui abbiamo le sensazioni concrete, ci accorgiamo che abbiamo come condizione di possibilità appunto lo stesso sentimento fondamentale corporeo, esattamente come avviene nella intuizione dell'idea dell'essere, la quale di per sé è nulla di concreto, nulla di materiale, ma suscettibilità di essere conoscenza di qualsiasi ente conoscibile. E in quanto tale vediamo come la intera sistematica del nuovo saggio, in sentimento fondamentale intellettivo e sentimento fondamentale corporeo, e nella loro sintesi, che è sintesi primitiva, e che in questa sintesi primitiva sta al posto dell'intellectus agens di San Tommaso, e questo anche ha visto bene Gentile, che dice che lo spirito dell'uomo alla fine si identifica in Rosmini con la sintesi primitiva. Solo che limitava questa spiritualità dell'uomo ad una spiritualità immanente. E che in questa maniera è una attività prima, sia intellettiva che sensitiva, ma che insieme sono sempre già in sintesi, anche in maniera a priori. Ma in questa maniera a priori è attualità, e la sua natura è di essere questa sintesi attuale a priori, che alla fine si concretizza attraverso le varie percezioni intellettive. E Rosmini stesso utilizza un'immagine, una metafora, per poter descrivere il rapporto tra questa a prioricità del sentimento fondamentale corporeo intellettivo, quindi della prioricità della sintesi primitiva della costituzione della costituzione intellettiva dell'uomo, alla fine la descrive in questa maniera, ossia dice: quando qualcuno guarda il cielo e viene chiesto che cosa vede, dice nulla. Invece non è vero, cioè vedi il cielo, ma il cielo in questo senso è il nulla, perché il cielo è sempre presupposto, è nulla di concreto. E quando passa un uccello, che cosa dice? Vedo l'uccello, ma la condizione di possibilità di poter vedere l'uccello è che la nostra vista è sempre in atto, perché vede sempre in atto il cielo. E vedendo sempre in atto il cielo, vede l'orizzonte davanti al quale può percepire, conoscere anche enti concreti. Questo vedere il cielo è nient'altro che la sintesi primitiva. E non soltanto la intuizione dell'idea dell'essere, intuizione dell'idea dell'essere come la priori che rende possibile la sintesi primitiva, ma vedere il cielo è anche già avere sensibilmente quella prima attualità, non solo nell'a priori intellettivo dell'idea dell'essere, quindi sintesi primitiva. E davanti all'orizzonte di questa sintesi primitiva, allora vede, conosce anzi, le cose concrete. Ma questo vedere l'orizzonte, anche se uno spontaneamente dice nulla, perché non vede nulla di concreto, in realtà è già un'attività visiva nella metafora, è già un'attività conoscitiva nel caso della sintesi primitiva. Ritengo che in questo caso vediamo in Rosmini assolutamente una interpretazione moderna della nostra conoscenza, che ricava gli elementi che lui stesso ha già trovato leggendo la Summa Teologia, leggendo altri scritti di San Tommaso, ma questo non bastava. Attualizzandoli attraverso un ripensamento della categoria della soggettività nella modernità, perché senza la categoria della soggettività non si può concepire, a partire dall'intellectus agens di San Tommaso, la sintesi primitiva. Ma da San Tommaso riprende che questa sintesi primitiva è una prima attualità ontologica, una prima attualità ontologica, non assorbibile nella trascendentalità della coscienza. Questo Barzacchi evidentemente lo sa, l'avrebbe sottolineato nella brevità della descrizione dei suoi due esempi. Evidentemente non si è soffermato a questi dettagli, ma sarebbe un dettaglio, ad esempio, che Rosmini mette molto bene in risalto. Ma la cosa giusta, la cosa centrale delle osservazioni e delle intuizioni di Barzacchi è senz'altro
di questa prima attualità. E vediamo un'altra citazione di Rosmini, spesso non considerato nella, tra virgolette, scolastica. Poiché tutte le cose si vedono essere termini, attuazioni, e benché non se ne veda il modo, effetti dell'essere. Quindi si può dire altresì in generale che le essenze che noi conosciamo delle cose sono effetti dell'essere. Noi stessi siamo un effetto dell'essere, perché l'essenza nostra non si poteva realizzare in una reale sussistenza se non ricevendo l'atto dell'essere. Qui Rosmini declina il soggetto, considera il soggetto all'interno dell'essere, non soltanto per il fatto che nella percezione intellettiva alla fine si mette nella sua conoscenza e mette concretamente la sua conoscenza all'interno dell'orizzonte dell'essere, ma che è anche in quanto ente reale, in quanto parte della dimensione della realtà, espressione dell'actus essendi. E in questo senso troviamo di nuovo un'ultima affermazione in Rosmini, spesso non considerato dalla stessa interpretazione. Rosmini, riprendendo esplicitamente e chiamandola esplicitamente la questione cartesiana se l'anima pensi sempre, afferma che l'intelligenza è una facoltà essenzialmente attiva e pensante, che l'intelligenza è una facoltà essenzialmente attiva e pensante. E questo la realtà, se vogliamo così, della priore dell'idea dell'essere, che l'intelligenza è una facoltà essenzialmente attiva e pensante. E dunque l'essere che trae come oggetto il nostro spirito in quell'atto essenziale che si chiama intelletto e lo rende idoneo a vedere poi quest'essere in relazione coi modi particolari delle sensazioni somministrati, idoneità che si chiama ragione. In una parola, l'idea dell'essere congiunta col nostro spirito è ciò che ci rende enti intelligenti, animali ragionevoli. Ripeto di nuovo l'ultima parte. In una parola, l'idea dell'essere congiunta col nostro spirito è ciò che ci rende enti intelligenti, animali ragionevoli. Declinazione rosminiana in forma di idea dell'essere di quella realtà che ha interpretato Giuseppe Barzaghi. Interessantemente Rosmini parla di questa questione cartesiana, se l'anima pensi sempre. Questione cartesiana. Perché in realtà, e qui stiamo all'interno della dimensione moderna del pensiero di Rosmini, qui tocchiamo la domanda che avevo già accennato un paio di volte, ossia, in che senso è proprio la dimensione del soggetto moderno che rende possibile a Rosmini la formulazione, di formulazione metafisica e gnosiologica, di quello che è la grande eredità della tradizione cristiana, soprattutto di Sant'Agostino e di San Tommaso. Questione cartesiana, se l'anima pensi sempre. La modernità costituisce l'atto intellettivo in, come attività, non come potenza aristotelica poi che si attiva, ma essenzialmente come attività. E come vediamo, attraverso la immanentizzazione si identifica sempre di più con questa attività. Si identifica sempre di più con questa attività. Kant, distruggendo le prove classiche ontologiche di Dio, ne ammetteva ancora una per morale e per fede, perché metafisicamente ha lasciato aperto il rapporto all'ente trascendente. E rideclinando ciò che è la eredità della dimensione trascendente all'interno della gnosiologia in maniera trascendentale. Quindi in Kant vediamo questo processo. E che in Hegel abbiamo la riconfermazione della metafisica, ma all'interno della dimensione dello spirito. Adesso questa dimensione della trascendenza è completamente ripresa all'interno della dimensione dello spirito e quindi, in altre parole, immanentizzata. E questa immanentizzazione in Hegel poi dà l'avvio, insieme alla sua ripresa di Fichte, evidentemente, dell'attualismo gentiliano. Per Rosmini, invece, è molto importante questo sviluppo. È molto importante questo sviluppo e lo analizza e l'ha ben presente. Ha ben presente, soprattutto ancora in Kant, come il soggetto costituisce attivamente la oggettività della sua conoscenza, ma come questa costituzione attiva della sua conoscenza presuppone sempre qualcosa. Ma questo qualcosa che presuppone è lasciato nel noumeno. Questo qualcosa che presuppone è lasciato nel trascendentale. Si traduce, è lasciato nel noumeno, il trascendente che diventa noumeno, e le dimensioni sistematiche per la conoscenza si traducono nel trascendentale. Così si dovrebbe dire più esattamente. Ma è questa la storia della soggettività moderna. È questa la storia moderna che di per sé immanentizza il pensiero. Kant veramente ha immanentizzato. Hegel veramente ha immanentizzato. Riterei che anche in senso rosminiano, qui dobbiamo essere cauti per formulare giudizi troppo affrettati. E soprattutto per chi vuole già vedere in Cartesio questo processo di immanentizzazione. E in questo senso, senz'altro, un'interpretazione, secondo Cornelio Fabro, della modernità è alquanto riduttiva, che è già riduttiva nel momento in cui consideriamo la lezione barzaghiana di San Tommaso. Perché in San Tommaso l'intelletto viene affermato attività. E che questa attività che San Tommaso afferma dell'intelletto, in cui l'intelletto, l'uomo, è immagine di Dio, quindi attività che non è attività che si mette al posto di Dio, che sostituisce Dio, perché è un'attività della conoscenza, non attività dell'essere, non identificazione di sostanza e attività che di essere la sua stessa attività in chiave ontologica, in chiave nosiologica. E che come questa coscienza è ancora presente in Cartesio, ad esempio, si può vedere in un luogo della terza meditazione, in cui Cartesio scrive: «E non è a credere che io concepisca l'infinito, anziché con una vera idea, soltanto per negazione del finito, al modo in cui percepisco, ad esempio, la quiete e le tenebre per negazione del movimento e della luce». Che, al contrario, intendo chiaramente che in una sostanza infinita c'è più realtà che non in una finita, e che di conseguenza, anzi, in me la percezione dell'infinito precede in qualche modo quella del finito. Vale a dire la percezione di Dio, quello di me stesso. In effetti, come mi renderei mai conto che io dubito, desidero, eccetera? E cioè che mi manca qualcosa, ossia che non sono in tutto perfetto, nel caso che in me non ci fosse l'idea di un ente più perfetto di me, dal confronto con la quale riconoscere i miei difetti. Se non ci fosse in me l'idea di un ente più perfetto di me. Per Cartesio è impossibile di stabilire il pensiero dell'assoluto e quindi anche la dimensione assoluta della conoscenza e quindi anche dell'io dalla mera esperienza sensibile. La stessa cosa che dice Rosmini. È impossibile dalla soggettività dell'esperienza, dall'esperienza sensibile, di affermare le dimensioni di assolutezza nella conoscenza. Presuppone un a priori dell'assoluto, presuppone una nozione, l'idea di un ente più perfetto, l'idea di un ente assoluto. Questa idea di ente assoluto è quella quindi che fa nascere all'inizio della modernità la concezione del soggetto, Perché adesso non è più come in San Tommaso il soggetto all'interno di una concezione aristotelica, che San Tommaso poi soltanto in una risposta a un'obiezione si può spingere fino al dire che in effetti l'intelletto è in atto per sua sostanza e consiste nella sua stessa attività. No, che questa sua stessa attività adesso in Cartesio diventa attività soggettiva, attività conoscitiva nel presupposto dell'idea dell'ente perfetto. E quindi adesso la presenza intuitiva dell'ente perfetto all'intelletto che stoggana ciò che era questa intuizione profonda di San Tommaso e in fondo già di Sant'Agostino. Ed inizia la storia del soggetto moderno. Il soggetto moderno non nasce come soggetto che si ribella contro l'assoluto. Il soggetto moderno nasce nell'intuizione dell'assoluto, nel presupposto dell'assoluto. Come in San Tommaso e in Sant'Agostino, l'attività, l'attualità dell'intelletto nasceva all'interno della prospettiva dell'assoluto, adesso è la prospettiva dell'assoluto che stoggana l'attività del soggetto conoscente. Dal Medioevo si passa alla modernità. Il soggetto moderno non è quel soggetto che fraintendi clamorosamente Fabro. E la cosa più clamorosa in questa sua interpretazione è che fraintende la modernità perché fraintende già San Tommaso. E non abbiamo nemmeno una modernità che di per sé si dividerebbe subito dopo Cartesio, come intende Augusto del Noce, che abbiamo un filone che immanentizza sempre di più questa soggettività e un altro filone invece che mantiene la trascendenza della intuizione, come ad esempio Vico e Malebranche. Infatti è lo stesso pregiudizio di Gentile che questa oggettività in Rosmini, alla fine questa oggettività intuitiva, che è quel presupposto oggettivo che bisogna però decostruire per poter giungere veramente alla sintesi primitiva, per poter giungere veramente alla attualità dello spirito umano, che lui si basa sul presupposto che questa intuizione è l'intuizione malebranchiana. E qui sta il fondamentale fraintendimento di Gentile. Qui vediamo come Gentile debba fraintendere lì l'idea dell'essere, perché la vede soltanto come una intuizione di una idea platonica però, non come apertura all'essere. Non come quella apertura all'essere che Barzaghi ha sottolineato nella sua interpretazione di San Tommaso. È il fraintendimento che alla fine che costruisce forse anche un po' lo stesso Gentile per poter scanciare la dinamica immanente dello spirito dalla sua dimensione oggettiva trascendente che per Rosmini è intuita. Ma questo fraintendimento di Gentile che vede nell'intuizione dell'idea dell'essere un elemento malebranchiano, ci riporta anche alla conoscenza e quindi anche al risultato che la soggettività in Rosmini e la costituzione dell'intelletto in Rosmini, nell'intuizione dell'idea dell'essere, non è un'alternativa alla modernità di Kant e dell'idealismo in una linea che dovremmo costruire da Cartesio che passa attraverso Malebranche. Così fraintenderemmo l'a priori rosminiano. E lo fraintenderemmo proprio perché lo fraintenderemmo e perché capiremmo che la intuizione dell'idea dell'essere in Rosmini è qualcosa di visivo, è un elemento platonico. Non è un elemento platonico, è un elemento moderno, è la costituzione del soggetto moderno. Rosmini costituisce in maniera autentica la soggettività moderna, ma non la costituisce come fa Kant e come fa Hegel, la costituisce in una maniera alternativa, ma non in una maniera opposta, come sostiene Del Noce. E questo è il nuovo modo in cui la quarta fase interpreta la soggettività, la modernità in Rosmini. E con questa interpretazione reinterpreta, rifonda una nuova metafisica insieme a Rosmini. E la interpretazione tomassiana di Barzaghi sottolinea e conferma soltanto, non soltanto la possibilità, ma soprattutto anche la urgenza di una tale rilettura. Grazie dell'ascolto.